Il tema di oggi è rilevante per un corso di diritto costituzionale, in quanto si parla della Costituzione, finalmente. Parlare della Costituzione, innanzitutto, non significa parlare della Costituzione italiana, ma riflettere, innanzitutto, su che cosa significa Costituzione. Oggi si può dire che quasi tutti i paesi cosiddetti civili, usiamo questa parola giornalistica, hanno una Costituzione. Sono tutte uguali, hanno tutte la stessa funzione, le Costituzioni sono sempre esistite. Vorrei farvi riflettere sul senso della Costituzione. Primo, le Costituzioni non sono mai sempre esistite, o almeno non sono esistite nel senso con cui ne parliamo noi oggi. È normale che qualcuno dica gli elementi, non so, della Costituzione della Repubblica Romana sono i seguenti, ma quello è un modo di far riferimento a un certo senso descrittivo della parola Costituzione. Come dire, si è sempre usato il termine Costituzione per dire quali sono i tratti caratteristici di una certa forma politica. Allora si può parlare anche della Costituzione della polis greca, della Costituzione dell'Atene di Pisistrato, chi fosse non me lo ricordo, e si può parlare della Costituzione dell'Impero Romano d'Occidente o la Costituzione inglese del Seicento. Sempre usando il termine come descrizione dei tratti caratteristici di una certa organizzazione politica. Invece la Costituzione come documento è una cosa molto più recente. Qual è la prima Costituzione moderna? Americana, certo, è la Costituzione americana. E la Costituzione americana, cioè la Costituzione nata in un paese che aveva appena fatto una rivoluzione e una guerra civile, perché la lotta contro gli inglesi era sostanzialmente una guerra civile, e ne è uscita con una Costituzione. Notate, siamo fine Settecento e quello era il periodo in cui la cultura giuridica premiava le codificazioni. In Europa si stavano formando i primi codici. Codici civili, codici penali, cioè l'idea di avere una legislazione di stampo illuministica che riassumesse le regole di una certa parte della vita sociale. Per cui la Costituzione, e ve lo spiegherà il professore di storia del diritto, che fa un corso apposito su queste cose, la Costituzione nasce come proiezione di questa idea illuministica della codificazione. In America la Costituzione viene scritta non perché si vuole un codice, ma perché si vuole un contratto. Lo definiscono i costituenti un compact, un contratto, proprio un contratto tra chi? Un contratto tra gli stati che si erano resi indipendenti dagli inglesi. Questi stati avevano formato una confederazione, ne parleremo prossime ore, c'è un accordo internazionale tra di loro e un bel giorno, attraverso un procedimento complicato, un po' anche oscuro, decisero di fare qualcosa di più, di unirsi in uno Stato e basare questo Stato su un contratto tra di loro, un contratto che è la Costituzione degli Stati Uniti. Tanto è vero che è nato come un contratto che la Costituzione degli Stati Uniti originariamente non contemplava una parola sui diritti fondamentali, ma erano solo le regole su che cosa esercitava lo Stato federale e cosa rimaneva negli Stati membri, come si componevano gli organi dello Stato federale e come gli Stati membri erano garantiti da questi organi. Questo era lo scopo di quella Costituzione. Come tutti i contratti importanti è un contratto scritto e come tutti i contratti scritti importanti è un contratto che non si modifica facilmente. anzi, la Costituzione americana si modifica con grande, enorme difficoltà. Diciamo che quell'esempio è un esempio primo di Costituzione, ma un esempio di Costituzione che nasce da un'esigenza particolare, quella della unificazione, della formazione di uno Stato federale. Pochi anni dopo incominciò la Rivoluzione francese e la Rivoluzione francese ha avuto una proiezione sulle costituzioni. E quelle costituzioni sono molto vicine all'idea che noi abbiamo ereditato di Costituzione, perché non si trattava di formare uno Stato nuovo, ma si trattava di formare uno Stato che avesse una nuova impostazione dei rapporti tra Stato e cittadini. Si doveva decidere che cosa fare del re, se mantenerlo in vita o eliminarlo, che tipo di rapporto ci doveva essere tra il re e la rappresentanza del Parlamento, che tipo di diritti dovessero essere scritti. Infatti tutto incomincia con la dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'89. Quindi i diritti come base dei rapporti tra cittadino e potere pubblico. E qui si crea questa prima sdoppiatura, si può dire sdoppiatura, sdoppiamento del senso della Costituzione, da un lato come carta dei diritti e dall'altro come organizzazione dei poteri. E questi sono i due elementi che noi abbiamo ereditato dalla Rivoluzione francese. Poi nell'Ottocento il mondo si riempie di costituzioni. Per tutto l'Ottocento e il Novecento le fasi di formazione delle costituzioni sono state frequentissime. E parlo di fasi. Perché sottolineo il fatto che si tratta di fasi? Perché le costituzioni sono nate sempre a seguito di movimenti rivoluzionari, di sommosse, di crisi di regime. Ne abbiamo una prima fase con la Restaurazione, poi ci sono i moti del 21, e poi ci sono i moti del 30, e poi c'è il 48. Il 1848, e poi c'è la prima guerra mondiale, e poi c'è la seconda guerra mondiale. Tutte queste fasi sono state seguite da crisi di regimi politici e dalla loro riorganizzazione che parte da una Costituzione. E allora noi abbiamo delle Costituzioni che seguono queste fasi. Dopo il 1848 tutta Europa mise mano alle Costituzioni. Tanto è vero che anche i Sabaudi fecero lo Statuto Albertino, che è la nostra prima carta costituzionale dell'Unità d'Italia. Così dopo la Prima Guerra Mondiale ci fu un fenomeno di riscrittura della Costituzione. L'ultimo di questi grandi fenomeni è il crollo del muro di Berlino. Crollato il muro di Berlino, crollato il regime sovietico, tutti i paesi del blocco dell'Europa orientale si ricostituirono come stati nazionali e iniziarono a scrivere la loro Costituzione. Vedete, la Costituzione è un fenomeno storico che segue sempre un momento di enorme crisi. Più delle volte anche una crisi sanguinosa, più delle volte anche una guerra civile. La successione è crisi, fase costituente, che culmina in una Costituzione che dà loro luogo a un potere costituito. Vedete, stiamo sempre ragionando intorno alla radice della parola Costituzione. La fase costituente, la Costituzione, il potere costituito sono fasi temporali che significano che c'è un momento in cui un regime giuridico, un regime istituzionale, un regime politico entra in crisi. questa crisi apre una fase oscura, su cui è difficile dire quali sono le regole giuridiche. Negli anni della rivoluzione francese o negli anni della rivoluzione bolscevica in Russia, qual è il regime giuridico? Il regime non giuridico, cioè la fase costituente il più delle volte non ha un regime giuridico, è un regime di guerra civile. La gente si spara, non si fa causa. Spararsi e far causa sono due modalità di risolvere i conflitti, diverse. Ma entrambe interessanti. Bene o male nel diritto internazionale non ci si fa causa più delle volte, si spara. Nel Far West, prima che arrivassero i soldati blu e imponessero la legge e lo sceriffo, si sparava. Dopodiché si è cominciato a fare cause. Questa è la differenza tra un potere ancora nella fase liquida, di puro potere, di pura forza, e un potere che si è costituito. E si è costituito tramite regole. E queste sono le regole che danno corpo alla Costituzione. C'è una fase precedente alla posizione delle regole della convivenza e una fase successiva alla posizione delle regole della convivenza. In genere si dice che i giuristi hanno ben poco da dire sulla fase costituente. La fase costituente è un episodio storico. Stanno gli storici, i politologi, a spiegarci perché una certa fase di crisi ha avuto quella soluzione. Quella soluzione può essere la presa di potere, la presa del potere di una delle parti contendenti. La rivoluzione francese o la rivoluzione bolscevica sono state rivoluzioni che hanno portato una parte della società a prendere il potere. Ma non è che le costituzioni dell'Ottocento non siano state la stessa cosa. Le rivoluzioni dell'Ottocento sono state una presa di potere di una certa parte della società. E adesso cerchiamo di capire questa fase perché è introduttiva alla comprensione di che cosa sia la nostra attuale Costituzione, che anche la nostra attuale Costituzione è chiusura di una fase costituente. Caduta del fascismo, l'8 settembre, gli italiani divisi da una parte e dall'altra, e il re che se n'è scappato e così via, la resistenza, la liberazione, un periodo transitorio in cui si faceva finta di avere le forme legali ma non si avevano forme legali, e poi alla fine una votazione sulla scelta tra Repubblica e Monarchia e contestualmente l'elezione di un'assemblea costituente. E questa assemblea costituente si è messa a scrivere le regole della convivenza civile, regole entrate in vigore il 1 gennaio del 48, dando luogo a un potere costituito, un potere regolato. Allora noi generalmente, quando parliamo di costituzioni, nei manuali troviamo subito una prima distinzione tra costituzioni flessibili e costituzioni rigide. Come molte di queste distinzioni, questa è una distinzione che viene usata a scopo didattico. Poi la gente la usa, la ripete, la studia da piccoli, la matura da grande e diventano parte delle certezze. Questa certezza io vorrei smontarvela un po'. Perché la distinzione tra costituzioni flessibili e costituzioni rigide non è una distinzione tra un genere comune che sono le costituzioni con due diverse specie. Le costituzioni flessibili e le costituzioni rigide sono due generi diversi. Sono due cose diverse. Si chiamano costituzioni, ma sono due cose diverse. Come la Costituzione americana è una cosa diversa. La Costituzione americana è una Costituzione che nasce dall'esigenza di fare un contratto tra Stati. È quasi un atto di diritto internazionale. Pensate che è quasi un atto di diritto internazionale, poi mi sono sospeso perché ho pensato, per una parte è rimasta un atto di diritto internazionale. Voi avete presente i film della guerra civile americana con i soldati blu e i soldati grigi, e le truppe della Confederazione e quella della Federazione dell'Unione? Quello scontro tra Nord e Sud era uno scontro sull'interpretazione di cosa fosse la Costituzione. Perché i sudisti dicevano che era un atto di diritto internazionale di tipo confederale, e loro si chiamavano i confederali, mentre i nordisti dicevano no, quello è una costituzione di uno Stato unitario, sia pure federale, e infatti si chiamavano federali. Su questa distinzione torneremo, credo, domani, parlando di forme di Stato. Però quella è la storia della Costituzione americana e c'entra poco o niente con la storia europea. E la storia europea si è divisa tra costituzioni flessibili e costituzioni rigide, ma perché si è divisa il problema da risolvere. E le costituzioni flessibili e rigide sono costituzioni completamente diverse, anche se apparentemente a leggerle non sono così diverse. Perché? Che cosa sono le costituzioni cosiddette flessibili? Dal punto di vista definitorio, dicasi costituzione flessibile, la costituzione che può essere modificata con legge ordinaria. Cioè sono flessibili perché non resistono alla modificazione con legge ordinaria. Quando il Parlamento le vuole modificare, le modifica. Mentre le costituzioni rigide sono rigide e quindi non possono essere modificate con legge ordinaria. Chi fa queste classificazioni è un filatelico, non un teorico del diritto, cioè uno che guarda l'esterno delle cose. Se guardiamo all'interno delle cose vedremo che non è così. Tipica costituzione flessibile sarebbe lo Statuto Albertino. Lo statuto che graziosamente Sua Maestà Carlo Alberto concesse nel 1848. Era davvero una costituzione flessibile? Guardate che cosa scrive Carlo Alberto nel preambolo. Carlo Alberto, per grazia di Dio, re di Sardegna, di Cipro, di Gerusalemme, duca di Savoia e Genova, eccetera, eccetera. Con lealtà di re e con affetto di padre, noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato. E qui racconta perché concede lo statuto e non ce ne frega niente. Quello che ci interessa è quello che dice alla fine. Perciò di nostra certa scienza, voleva dire che era consapevole, non ubriaco, regia autorità, ha avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato e ordiniamo, in forza di statuto e legge fondamentale perpetua e irrevocabile della monarchia, quanto segue. All'anima della Costituzione flessibile. Qua si parla di Costituzione perpetua e irrevocabile. Tanto è vero che molti giuristi dissero questa non è affatto una Costituzione modificabile. Lo disse Cavour invece, dicendo ma è evidente che una Costituzione non può essere per l'eternità e quindi siccome non sono previste particolari procedure di modifica di questa Costituzione si deve intendere che questa Costituzione si potrà adattare alla realtà con legge ordinaria. Però qui si parla di un atto perpetuo e irrevocabile e se ne parla per uno scopo preciso. Queste costituzioni si chiamano costituzioni otriate, octroyées, cioè concesse. E Sua Maestà Carlo Alberto che graziosamente concede lo statuto. Concedendo lo statuto segna il passaggio da uno Stato che si pretende assoluto a uno Stato costituzionale. Questo passaggio è segnato dalla concessione della Costituzione, ed era questo che la gente voleva quando sfilava per le strade dicendo Costituzione, Costituzione, facendo i moti, barricate e così via. C'era una lotta, una guerra, un'insurrezione che premeva per avere lo Statuto, la Costituzione. E l'atto di concessione della Costituzione fa sì che il re si impegni a non revocarla più. Il re dice: io non sono più il signore assoluto che fa il cavolaccio che vuole, concedo un corpo di regole che resta perpetuo e irrevocabile. È irrevocabile non soltanto da lui, ma dice della monarchia, per cui è la monarchia come, non il re, è la monarchia come sistema di governo che dovrà restare impegnata a non revocare questo statuto. È quasi sotto specie di eternità. È una concessione che il padrone fa dicendo: io da oggi in poi sarò, sì, sempre il vostro padrone, però sarò un padrone limitato da questo statuto. E questo statuto a che cosa serviva? Come lo limitava? Lo dice poco prima, quando parla delle forti e larghe istituzioni rappresentative, e cioè quando in sostanza, perché non la trovo più, quando in sostanza dice il senso di questa Costituzione è istituire accanto alla figura del re un Parlamento, cioè una istituzione rappresentativa. E il senso di questa Costituzione è dire che il re non sarà più assoluto nel senso che potrà dire quando vuole quali sono le regole, sarà lui il potere legislativo. No? Ciò che piace al principe ha valore di legge. Questo non esiste più, si introduce un procedimento legislativo che vede il concorso del re e del Parlamento, nel senso che il Parlamento voterà le leggi e il re ha la regia sanzione, cioè potrà con il suo placet, con la sua approvazione, farla diventare legge. Ma il re mantiene anche un potere di veto sulle leggi, per cui le leggi sono formate in Parlamento, il re ha iniziative legislative, il re e il suo governo hanno iniziative legislative, il Parlamento approva le leggi e queste non diventano leggi finché il re non darà la sua sanzione, non le approverà. Per cui il vero nucleo di questo procedimento legislativo diventa, di questo statuto, diventa il procedimento legislativo. È questo che diventa irrevocabile. L'idea che esiste un procedimento legislativo che si sostituisce alla volontà unilaterale del re. Questo è irrevocabile. È la concessione. Il vero nucleo della concessione è esattamente questo. Non governerò più da solo, non deciderò più da solo, non farò più le norme giuridiche, le fonti, le leggi da solo, ma questo sarà il frutto di una collaborazione tra il re e il Parlamento, dove il Parlamento ha un carattere rappresentativo, almeno in parte. Notate, se noi interpretiamo in questo senso lo statuto, ci rendiamo conto che dire che è uno statuto flessibile è dire una cosa che non ha molto senso. Che con legge si possa modificare lo statuto è ovvio. Se l'oggetto dello statuto è essenzialmente il procedimento legislativo, con il procedimento legislativo si può modificare il dettaglio dello statuto, ma mai eliminare il procedimento legislativo stesso. Sapete qual è la conseguenza di questo ragionamento? La conseguenza di questo ragionamento è questa, che nessun giudice potrà dire che una legge prodotta con quel procedimento è illegittima perché va contro lo statuto. Tanto è vero che tutti i giudici del regno rifiutarono di dichiarare illegittime le leggi. Però, se un bel giorno il re pretende di fare un decreto unilateralmente, senza l'approvazione del Parlamento, quello è un atto illegittimo. E infatti noi abbiamo avuto Cassazione, Consiglio di Stato, eccetera, che hanno bloccato e dichiarato illegittimi, addirittura inesistenti, dei decreti assunti dal governo senza il concorso del Parlamento. Perché per quanto lo statuto sia flessibile, cioè modificabile con legge, c'è una parte dello statuto che è il re in Parlamento, l'associazione del Parlamento alle decisioni, il procedimento legislativo, che non può essere mutato. Non può essere mutato e non può essere derogato. Queste non sono mie invenzioni, ma sono il prodotto di un normale esame della storia della monarchia sabauda, dove spesso i giudici a un certo punto hanno detto: ma questo atto non è una legge. Ci sono stati episodi importanti, forse qualcuno di voi ha avuto un professore di storia che insegnava storia davvero e sa che cosa è stata la crisi di fine secolo e il problema dell'ordine pubblico, tutti i provvedimenti di batticida che sono stati presi fino all'Ottocento. Questi provvedimenti sono stati assunti con decreto legge. Decreto legge che era un decreto del governo. Il governo faceva un decreto che sospendeva i diritti costituzionali e non passava per il Parlamento. E a un certo punto i giudici hanno reagito dicendo: no, no, questo è un modo di porre leggi illegittimo perché va contro lo statuto. E quindi questi atti sono nulli, sono inesistenti, non vanno applicati. La reazione dei giudici di fronte a una violazione di quello che è il nucleo forte dello statuto, l'unico senso che aveva lo statuto. Lo statuto garantiva anche i diritti. E vi leggo alcune norme sui diritti che però sono istruttive. La libertà individuale è guarentita. Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Capite? Cioè tutti i diritti sono costruiti come un'enunciazione del diritto. La libertà personale, il domicilio, la stampa, sono inviolabili. Ma poi è un rinvio alla legge per organizzare questa libertà, questo diritto. Per cui gli arresti, le perquisizioni, le perquisizioni domiciliari, il sequestro della stampa, eccetera, sono disciplinati con legge. In sostanza lo statuto stesso rinvia al procedimento legislativo il riempimento delle sue garanzie. Lo leggo per darvi la riprova di come tutto sia costruito nella logica che il senso vero dello statuto, irrevocabile, perpetuo dello statuto, è che il re non potrà più dire con suo decreto come si fanno le perquisizioni domiciliari, ma dovrà avere l'approvazione del Parlamento. Dovrà essere il Parlamento come corpo rappresentativo a dire quanto dei diritti è riconosciuto e non il re. E questo è il senso storico dello statuto. Vi è chiaro fin qui? Si diceva il Parlamento è un corpo rappresentativo e questo è un altro nodo che dobbiamo sciogliere per capire poi il passaggio storico dagli statuti flessibili a quelli rigidi. Problema è un problema che nasce in Francia immediatamente nei giorni della rivoluzione ed è un problema molto semplice. I diritti, la tutela dei diritti e delle libertà. Questa tutela dei diritti e delle libertà è, come abbiamo visto, affidata alla legge. La legge è frutto di un Parlamento. Più re. Il Parlamento può fare quella legge perché rappresenta il popolo. Questo è lo schema concettuale. Quando leggiamo i classici, Rousseau, eccetera, l'idea che la legge rappresenti la volontà generale e che la legge sia un limite ai diritti che noi stessi ci diamo, cioè noi liberamente decidiamo che un nostro diritto è limitato e questo lo facciamo tramite il canale della rappresentanza, votiamo dei parlamentari, loro fanno la legge a nostro nome e quella legge ci viene applicata e noi dobbiamo essere felici perché abbiamo deciso noi. Capisco che questo sembra leggermente irreale, e sostanzialmente lo è, ma questo è lo schema culturale per cui noi bombardiamo l'Iraq, giusto per intenderci, la nostra cultura giuridica si basa su questo, no? Sul fatto che i diritti sono tutelati e nessuna limitazione può essere prodotta se non tramite un atto che è in qualche modo imputabile a noi. Che cosa fa il Parlamento oggi? È in qualche modo imputabile a noi, l'abbiamo eletto noi il Parlamento, ci piace o non ci piace, l'abbiamo eletto noi. Per cui se è un Parlamento di furfanti, vuol dire che la popolazione è in maggioranza furfante. E se è un Parlamento di cantanti, vuol dire che la popolazione è in maggioranza cantanti. Ok? Questo è il sistema della rappresentanza. Per cui non parlate mai male della vostra classe politica, perché state parlando male di voi, che l'avete eletta. Allora, questo schema significa che la conformazione dei diritti, il perimetro dei diritti, è fissato da un sistema che parte dal popolo. Il popolo crea questo e questo si riflette sul popolo. Meravigliosamente metafisico tutto ciò. Però c'è il nodo della rappresentanza. Il nodo della rappresentanza è un nodo storico che enuncio adesso e poi lo sviluppiamo dopo il caffè. Se una società, come era la società francese, ma come la società italiana e come ancora adesso la società mondiale, fa sì che il, diciamo, 5% della popolazione detiene l'80% delle ricchezze e il 50%, no, di più, 60% della popolazione di ricchezza ne ha zero, perché questi sono i dati storici della società francese e di quella italiana e sono i dati storici sostanzialmente del mondo oggi. Com'è possibile introdurre un principio di rappresentanza per cui il popolo decide dei diritti? Soprattutto quando uno di questi diritti, diciamo anche uno dei diritti fondamentali, forse il più fondamentale di tutto, è la proprietà. Come possiamo fare in modo che il sistema rappresentativo non porti all'estinzione fisica di questo 5% di straricchi quando noi diamo il voto a un 60% di strapoveri? Cioè, se la rappresentanza funziona, in un paese dove i poveri sono più dei ricchi, i poveri sono in Parlamento più numerosi dei ricchi e sono loro a fare la legge che dice che cos'è la proprietà privata. Quanto dura la proprietà privata? 5 minuti? 5 giorni? 5 mesi? È ovvio, è ovvio. Questo è il nodo storico irrisolto di tutto lo sviluppo costituzionale dalla rivoluzione francese alla seconda guerra mondiale, per intenderci. Questo è il nodo. E lo vediamo dopo.